Apocalisse 21, verso 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Apocalisse 21, 1. Fratello Giuseppe, già in questa scrittura ci sono 5-6 domande.
Allora guarda, è meglio che ci vediamo domani.
No, è meglio che inizi a rispondere. Cosa è il nuovo cielo, la nuova terra? Come nuovo cielo? Questo cielo blu che vediamo sarà rinnovato, un nuovo cielo?
E sarà bruciato. In secondo Pietro, capitolo 3, dice gli elementi saranno bruciati.
Ah, ok, lo abbiamo studiato in Apocalisse 20.
Ecco.
Mi ricordo, sì.
Ecco. Dobbiamo ripassarlo, ti ricordi ancora?
No, mi ricordo. Fai un riassunto, è sufficiente.
Ecco, cioè dice gli elementi passeranno con forte stridore, che l'uomo ha contaminato tutto, adesso vogliono andare su Marte per portare la loro civiltà. Guarda, la civiltà l'ha già portato tutta la monnezza degli oceani, l'inquinamento delle falde acquifere. Il cielo è contaminato da tutti i detriti e le macerie dei satelliti esplosi.
Ah, sì, è vero.
E guarda, c'è un immondezzaio, c'è un'autodemolizione che viaggia, circola intorno nella stratosfera. Ma cosa volete andare a portare alla civiltà che siete incivili senza Gesù? E allora?
Abbiamo visto dei video che dicono che nello spazio c'è tanto space garbage.
Sì, immondizia stratosferica dovuta ai satelliti
che si stanno
esplosi.
Accumulando sempre di più.
Sì, tanto adesso è pericoloso anche attraversarli.
Sì, e quindi questo sarà tutto rinnovato?
E punta, secondo Pietro 3 dice che brucerà tutto, anche in Apocalisse 20, verso 10, scese fuoco dal cielo e li bruciò. E sta parlando di quello, di secondo Pietro 3, che tutti gli elementi bruceranno, cioè praticamente Dio brucerà tutto il pianeta, diventerà una palla di fuoco come il sole, e dopo quando si calmerà, ecco che Dio ricreerà nuovi cieli e nuova terra, che il cielo brucerà, la stratosfera brucerà. Nell'aria, nella stratosfera, c'è un elemento che si chiama elio, la maggior parte è elio, e l'elio è una cosa infiammabile, infatti quando hanno mandato le prime navicelle spaziali che andavano a reazione, avevano paura che saltava tutto per aria. Noi mandiamo un missile là sopra e non è successo, ma temevano qualcuno che qui salta tutto qui. E invece misericordia di Dio, perché questi qua non sanno cosa fanno.
Quindi dopo il millennio, dopo che il Signore brucia la terra e anche quello che è intorno alla terra, l'aria, la contaminazione, creerà una nuova terra e nuovi cieli. Con quale scopo? Per cosa li crea?
Beh, se
tutti vanno nel paradiso o nell'inferno, a cosa aiuta questa nuova terra?
In Apocalisse 20 c'è il giudizio al trono bianco, verso 11, no? E quelli che superano il giudizio al trono bianco, grazie alle loro opere, non vanno in cielo, vanno sulla nuova terra. E sulla nuova terra ci saranno nazioni, ci saranno popoli. Lo vediamo proprio qui, adesso stiamo studiando Apocalisse 21. Vedremo sul finale del capitolo che ci sono nazioni sulla terra. Guarda, se puoi leggere il verso 24. Guarda.
Apocalisse 21, 24. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Apocalisse 21, 24.
Allora, cos'è la gloria? Ne parleremo dopo. Quello è un altro soggetto. Però il punto che voglio fare qui è che nella nuova terra ci saranno ancora le nazioni. Com'è che adesso che ci sono gli iraniani, i russi, gli italiani, gli algerini? Cioè ci saranno ancora, non saranno chiamati così, ok? Ma si raggrupperanno in nazioni. Va bene, ci saranno nazioni, ci saranno popoli.
E sulla nuova terra tutti crederanno in Dio o no?
E quello è lo scopo. Quello è lo scopo. Dio insegnerà loro, come un po' a livello del Vecchio Testamento, insomma, di andare a adorare il Signore. Ci sarà un centro, una specie di Gerusalemme, ci sarà. Non la vecchia Gerusalemme, perché è tutto bruciato. Ci sarà la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. In questo capitolo lo vedremo. Però ci saranno suddivisi in nazioni.
Would it be possible that in Hebrews 8:11 it's talking about this time, the new earth?
È possibile che in Ebrei 8:11 parla proprio della nuova terra?
Ce l'hai lì?
Yeah, I have it.
Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Ebrei 8:11.
Naturalmente questo si può applicare sia alla Nuova Gerusalemme, la sposa di Cristo, però anche alla Nuova Terra, e lì non ci sarà più il diavolo perché viene buttato nel lago di fuoco, no? Apocalisse 20. Mm-hmm. E allora tutti sapranno che il Re è Cristo, Dio è il Padre di Cristo, il diavolo non c'è più, e ci saranno nazioni, non saranno nel regno di Dio che è la Nuova Gerusalemme, però saranno nazioni sulla terra che tutti conosceranno che il vero Dio è il Padre di Cristo, Yahweh, e Salvatore è Cristo e così via, va bene? Guarda, sì. Vuole andare a Isaia 65.
Isaia 65, sì.
Ecco, che parla di questo, versetti 17 e 19.
Poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra.
Ecco, già Isaia, va bene, nell'ottavo secolo avanti Cristo, parlava dei nuovi cieli e della nuova terra.
Oh, wow.
Avanti.
Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria.
Cioè il mondo del diavolo di oggi.
Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare. Poiché ecco, io creo Gerusalemme per il Gaudio.
Cioè non è più la Gerusalemme di adesso che è diciamo, una città che c'è tra le più grandi maledizioni del mondo, in continuazione genera guerra, distruzione tra cioè, i musulmani, gli ebrei, si ammazzano come cani e gatti. No, quella sarà una Gerusalemme per il Gaudio. E il suo popolo?
E il suo popolo per la gioia.
Amen.
Io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida d'angoscia.
Capito?
Isaia 65, 17, 19.
Questo non è ancora stato adempito, che dall'inizio Gerusalemme, che Gerusalemme significa la città della pace, non ha mai visto pace Gerusalemme. Mai, neanche adesso, guarda che succede.
È vero.
E allora sta parlando della Gerusalemme futura, la nuova Gerusalemme. Qui siamo in Isaia 65 e in questo capitolo parla di creo nuovi cieli e nuova terra. Sta parlando di dopo il millennio, sta parlando, nuovi cieli, nuova terra. Sta parlando di Apocalisse 21 che stiamo studiando oggi. Va bene, andiamo a Isaia capitolo seguente 66 al verso 22. 23.
Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Isaia 66, 22 e 23.
Allora, qui sembra che ogni sabato, ogni novilunio, il ritorno alla legge di Mosè.
Sulla nuova terra?
Sulla nuova terra.
Ah sì?
Sì, certamente. Infatti Gesù in Matteo 5 ha detto non pensate che sono venuto qua ad abolire le leggi dei profeti. Niente, neanche una virgola passerà che non sia adempiuto. La legge di Mosè non era mica sbagliata. E lì stiamo parlando di gente che non sapeva la differenza tra bere un bicchiere di vino e un bicchiere di sangue del nemico. E ha dovuto mettere delle leggi. E allora lì, nella nuova terra, non ci saranno i nati di nuovo in Cristo. Avranno la vita eterna, perché il diavolo non ci sarà più. Però non è come la Nuova Gerusalemme, dove, se Dio vuole, ci siamo noi. Dove, se Dio vuole, saremo la sposa di Cristo. Decide Lui. No, è una grande differenza. In Nuova Gerusalemme vedi Dio faccia a faccia. Nella nuova terra vedi solo questo edificio, questo grande edificio di 2400 chilometri di altezza e basta, la grandezza di una luna, quasi, che la luna è 2000, la Nuova Gerusalemme è 2400 chilometri e la luna è 3500 chilometri di diametro, comunque per dare un'idea, va bene? E quindi ogni sabato, di sabato in sabato, ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Quindi lì se torneranno al sabato, torneranno a Mosè, torneranno alla legge. La legge, diciamo, è eterna. Non uccidere, non commettere adulterio.
Non
è vero che certe religioni che la legge non siamo sotto la grazia. Non è vero. Mm-hmm. Sei sotto la grazia se ubbidisci. Gesù è venuto sotto la legge di Mosè e è l'unico che la rispettava. Di Isaia 66, 22, 23, dove dice di sabato in sabato ogni carne verrà, non sta parlando della nuova Gerusalemme, ma sta parlando della nuova terra. Perché? Perché nella nuova Gerusalemme noi non adoreremo Dio e l'agnello solo nei nuovi luni e nei sabati, ma potremo senza più ostacoli del diavolo avere sempre un cuore di adorazione, così come respirare, naturalmente senza pensare con la mente carnale come adesso, perché semplicemente sarà amore puro. La nuova Gerusalemme, la sposa che scende, adesso studieremo, vedremo, la sposa che scende, la nuova Gerusalemme è come una sposa che scende dal cielo, adorna come una sposa. E allora sta parlando della nuova terra. Nuova terra adoreranno come facevano in Israele, una volta. Torneranno alla legge di Mosè. Va bene, ma noi, avendo vissuto nel Vangelo, accettato Cristo, capito? Poi entrando in Gerusalemme, quello succede appena moriamo. Se noi, chi muore adesso, un cristiano, secondo me, va a Gerusalemme. Dove deve andare? Quelli che sono destinati ad andare là ci vanno. Non è che non aspettare fuori che viene il giudizio. No, no. D'accordo?
Sì, amen. E una ultima cosa in questo versetto, Apocalisse 21:1. Cosa significa il mare non c'era più?
Beh, i mari sono inutili praticamente.
Ma perché?
Perché sono inutili. Tu devi andare dall'Europa all'America, se il mare è solo, diciamo, una noia.
Ma c'è tanta gente che il mare piace.
Alt, sta parlando di andare con una barchetta.
Ah sì, andare,
non,
sì,
non
a nuotare.
Non stiamo parlando di attraversare l'oceano.
Ah, e allora?
Troppo grande l'oceano. Nei piani di Dio, secondo me, gli oceani non c'erano. Gli oceani sono formati quando, ai tempi di Noè, perché prima c'era, infatti molti studiosi biblici sono d'accordo, prima c'era come una, diciamo, un pallone di acqua intorno al pianeta che proteggeva dal sole, perché il sole è quello che fa morire la gente, ti fa invecchiare. E questo pallone di acqua proteggeva tutto il, come un effetto serra, ma però era benigno, era buono. Però nel diluvio universale questa acqua è stata una maledizione di Dio, ha distrutto il mondo, sapete la storia, no? E allora si sono formati gli oceani, ed era tutta acqua che era sopra. Cioè, non hai bisogno di un mare, che so io, più grande di una centinaia di chilometri che puoi andare con le barche avanti e indietro, i laghi, i fiumi, ma un oceano che ci vogliono settimane per attraversarlo e con tantissima gente, navi che sono morti per attraversare il Pacifico, va bene, quindi
sì, ok, quindi ci saranno i laghi, però non questi mari troppo grandi,
non servono così, come i dinosauri, non servono, si erano eliminati. Ci saranno laghi, fiumi, ci saranno cose piacevoli, e allora dice il mare non ci sarà più, ma anche le montagne. Cioè Dio ha diviso la terra nei giorni di Peleg. È uno che è vissuto, lo vediamo in Genesi capitolo 10, il suo nome significa divisione. La Bibbia dice: perché nei suoi giorni la terra fu divisa, e Dio divise la terra in 7 continenti per contenere la malvagità, per contenere il male. E adesso è tutto, ha diviso tutto, la Sicilia dall'Italia, Istanbul l'ha diviso dalla Turchia, vediamo Gibilterra che è divisa dall'Africa, per cercare di separare. Il grosso del Sud America è al sud, il grosso Nord America è al nord, non è facile. Insomma, Dio ha cercato di dividere. E infatti quando Dio divise la terra, secondo me, ha creato le montagne, perché spingendo la terra un po' verso qui, un po' verso là, si formarono le montagne. Everest, K2, non servono queste montagne. Non servono, servono solo che questi turisti che si annoiano, vanno su e c'è chi muore.
Sì.
Ci siamo?
Sì. Apocalisse 21, verso 2. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse 21:2. Qui si potrebbe studiare all'infinito per capire chi è la Nuova Gerusalemme e come fare parte di questa bellissima città, adorna per il suo sposo.
La Gerusalemme è vicino a te.
È vicino a me?
Sì.
E come è vicino a me?
Beh, se tu sei fedele, vai allo specchio e la vedi.
Oh, ma non mi piace di solito quello che vedo nello specchio.
Adesso sei una sorella bellissima, no. Tu non hai problemi.
Problema, ma quello non aiuta.
Casomai sono io.
Non aiuta a essere bellissimo entrare nella Nuova Gerusalemme.
E io però cosa ho detto?
Quali sono i requisiti per entrare?
Ma io te l'ho già detto, se sei fedele.
Ah, fedele.
Va bene, tu.
Fedele, sì.
Stai vedendo la Nuova Gerusalemme, sei tu se sei fedele.
Chi è la Nuova Gerusalemme?
I fratelli, i cristiani, i credenti, i nati di nuovo, che sono fedeli.
È chiamata sposa?
La sposa di Cristo.
È la stessa sposa che abbiamo studiato in Apocalisse 19? Che la sposa si è preparata con lino fino?
Sì, la Nuova Gerusalemme che scende presso Dio come una sposa. Quindi questa incredibile città che... 2400 chilometri di altezza, di larghezza, di profondità, è una cosa quadrangolare. Chi insegnanti biblici, chi dice che è una scatola quadrata a forma, chi dice che invece è a forma di piramide, insomma le opinioni sono diverse, ognuno può avere la sua. E dalla grandezza, appunto ho detto prima, è 2400 chilometri circa, di altezza, e la Luna sono 3400 chilometri circa, quindi per avere un'idea è come avere una Luna quasi appoggiata sul pianeta, per dare un'idea.
Perché scende dal cielo sulla Terra?
Sulla Terra.
E dove sarà?
Caro mio.
Su quale posto della Terra?
Ma lo sai, ma la Terra non sarà mica quella di adesso, sarà bruciata la Terra.
È vero. E chi farà parte, chi entrerà nella Nuova Gerusalemme? Tutti i cristiani salvati?
Non credo. Sarà, secondo me, siccome è una città che scende adorna come una sposa, secondo me è solo la sposa. La sposa di Cristo, i cristiani fedeli, di tutte le ere, non sappiamo chi, non sappiamo chi sono, io, te, lui, loro, non si sa. Dio sceglierà, però saranno i cristiani fedeli di tutte le ere.
Quindi non tutti i cristiani salvati saranno sposa di Cristo, perché alcune religioni dicono che la Chiesa è la sposa, tutta la Chiesa cristiana è la sposa.
No, e sbagliano, perché noi vediamo per esempio in tanti posti nella Bibbia, come la parabola dei talenti, per esempio, che quello che è infedele a investire i talenti viene cacciato via, e anzi il talento gli viene tolto, nessuna grazia, super grazia, niente. E anche il sesto capitolo, Matteo 25, all'inizio le 10 vergini, dice il regno di Dio, sto parlando del regno di Dio, dice sarà come 10 vergini, 5 sagge e 5 stolte. Quindi in cielo ci saranno cristiani stolti.
Ah, perché anche loro sono vergini.
Esatto. Infatti Gesù dice il regno di Dio sarà, Matteo 25:1, e poi dà la storia delle 10 vergini. E allora le 10 vergini, ce ne sono 5 stolte, le stolte dicono dateci l'olio alle sagge. E le sagge, sai, c'è anche il tempo di dire no. Tu puoi andare in giro, aiutare tutti, aiutare i poveri, dare soldi ai poveri. Però quando vengono e voglio prenderti la corona, dammi la tua corona, dammi il tuo olio. No. E dice no, vai dai venditori. E non appena vanno dai venditori, la porta è chiusa. Gesù aspettava che andavano dai venditori. Appena partono a cercare i venditori, Gesù entra e chiude la porta. Arrivano, fateci entrare, ecco l'olio! E no, e Gesù dice, no, dovevate prepararlo prima. Questo non è una cosa per, capito, di grazia. No, così è un test, un esame. Va bene?
Quindi quelli fedeli entrano nella Nuova Gerusalemme e gli altri, le vergini senza olio, dove vanno?
E vanno nel regno di Dio. Dice, il regno di Dio è come 10 vergini. 5 con olio nel regno di Dio, Nuova Gerusalemme, e 5 senza olio nel regno di Dio, ma non nella Nuova Gerusalemme, che scende come una sposa.
Quindi quanti posti ci sono per quelli salvati?
Giovanni 14, Gesù dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Molte dimore.
Vero, vero. Quindi c'è il paradiso, c'è la nuova Gerusalemme, ci sono diversi posti.
C'è il regno di Dio, regno di Dio, c'è la nuova Gerusalemme, e c'è grandissimo, come se tu c'hai una grande tenuta con migliaia di case, tu puoi avere, e ogni casa è diversa. È come la storia che si racconta, che la donna ricca che andava in chiesa, questo, quell'altro, e però lei era ricca, questo, quell'altro, però per il Signore non è che era molto generosa. Questa muore, dice la storia, arriva in cielo, l'angelo la porta in giro a visitare il cielo e vede un castello grandissimo, bellissimo. Oh, che bello! Dice: ah, guarda, dice, chi ci abita qui? Ah, qui ci abita la tua serva. La tua serva che tu hai trattato abbastanza male, la pagavi abbastanza male. E ti ricordi, sì, era una serva molto dolce, onesta, fedele, sì, sì. Però non aveva studiato molto, questo, quell'altro. E questo castello è suo. Castello bellissimo. E dice: caspita, chissà cosa ricevo io. Cammina, arriva a un certo punto e c'è una catapecchia.
Oh, wow.
E dice: oh, caspita, che brutta sta casa. Chi ci abita qui? Questa è la tua casa.
Oh, no.
Ma come, io, la più famosa della chiesa, eccetera. E come mai così una catapecchia? Dice: perché? Questi sono tutti i materiali che si è mandato qui sopra. Che la tua serva era fedele a aiutare i missionari, era fedele a fare quel poco che poteva, la sua piccola decima, fedelissima. Tu invece hai dato della tua abbondanza quello che non ti serviva. Ma hai dato più di lei. Sì, d'accordo, ma quanto ti è rimasto?
Mm-hmm.
Questa è la storia che Dio guarda al cuore, Dio guarda la fedeltà.
Mm-hmm.
Dio non guarda la potenza, non guarda le ricchezze. Dio guarda la fedeltà. Se tu sei fedele nel poco davanti a Dio, sei più ricco di quello che c'è molto di più, però che non è così fedele. Va bene?
Sì, quindi anche se sono entrambe salvate, una riceve premi più grandi dell'altra. Cioè i premi
in cielo dipenderanno cosa abbiamo fatto per Gesù.
Mm-hmm. Vuol dire che la salvezza sappiamo che è gratis,
sì.
Però essere la sposa di Cristo è per opere?
La salvezza è per fede senza opere. Però, se non hai opere in Cristo, la tua salvezza è finta.
Sì.
Le opere non ti salvano.
Sì, sì, sì.
Ma una volta che sei salvata, devi fare opere in Cristo.
Giusto.
Le quali non ti salvano. Però, praticamente, come dice in Giacomo capitolo 2, mostri la tua fede senza opere.
Sì, sì, sì.
E io con le mie opere ti mostrerò la fede. Le opere abbiamo capito che non ci salvano, Efesini 2, 8 e 9.
Mm-hmm.
Ma se siamo salvati, e caspita, faremo qualcosa per Gesù, no? Quindi le opere mostrano che siamo salvi. Allora, la salvezza è per fede e non per opere, punto. Però una volta salvato, puoi decidere se vuoi essere una chiesa tipo Filadelfia o una chiesa tipo Laodicea. Vuoi essere un salvato fedele con opere di salvezza o un salvato infedele, disobbediente, che il Signore non potrà benedire la disobbedienza. Come dice Paolo in 1 Corinzi 3, dice, attenzione, dice, vuoi leggere, guarda, 1 Corinzi 3, 14 e 15.
1 Corinzi 3?
14 e 15.
14. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa.
Quindi sta parlando di gente che costruisce sul fondamento Cristo,
Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3, 14 e 15.
Ecco, quindi sta parlando di gente che sta edificando sul fondamento Cristo. Quindi cattolici, protestanti, mormoni, tutti cercano di costruire il fondamento Cristo, però alcuni tra di loro costruiranno cose buone e rimarranno. Chi invece costruisce invece di cose vere e buone come la salvezza, dare la salvezza ai perduti, amare veramente Dio e i fratelli, quelle cose rimarranno. Però le cose edifici di chiesa e pietra e basta, quelle saranno bruciate. E poi quelle anche, attenzione che quelle sono, sono indice anche di cristianesimo falso. Ecco, tu, la tua domanda è, la sposa di Cristo diventa per fede, o con opere, senza opere? Chiedevi questo?
Sì,
no?
Sì,
ecco.
Sì.
Beh, guarda, andiamo a Luca 13, 24, guarda.
Luca 13, 24.
Luca 13, 24.
Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Luca 13, 24.
Ecco, andiamo anche a 2 Corinzi 11. 2 e 3.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. 2 Corinzi 11, 2 e 3.
Allora, qui Paolo sta parlando a una chiesa, Corinto, che erano cristiani, quindi salvati, se non tutti, insomma, la maggior parte,
sì,
forse tutti, non lo so, però stava parlando a cristiani e sta dicendo ai cristiani che per essere una vergine casta a Cristo, come dice, vi ho fidanzati ad un unico sposo a presentarvi una casta vergine a Cristo.
Sì.
Questi qua sono salvati, però dice... Come serpente sedusse Eva, che anche le vostre menti vengono corrotte. Sta parlando di andare al lago di fuoco per la salvezza, non sta dicendo questo. Sta dicendo però che se non vi comportate come casta vergine, andiamo a Apocalisse 19, 7 per favore, se non ci portiamo come una vergine casta e non saremo la sposa di Cristo. Sta dicendo mm-hmm. questo.
Sì.
Cosa dice il... Cosa mi pare il verso 8 lì? Dice il
verso,
lino bianco e pure
sì,
sono le opere.
Verso 7 dice la sua sposa si è preparata. Verso 8 le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19:8.
Allora la salvezza rimane gratis. Qui che si confondono molte religioni, no? Confondono
sì,
la grazia con io sono salvo per grazia, quindi faccio quello che mi pare. Salvo sono, salvo rimango. Sì, d'accordo, ma è con l'Odissea però. E il Signore ti può anche vomitare fuori. No, non ti sognare neanche di avvicinarti alla sposa di Cristo che noi non sappiamo chi è.
Sei solo salvato dall'inferno.
Sei salvato dall'inferno.
Non andrai nell'inferno.
Però andare a finire ammucchiato con l'Odissea non è un bel paradiso. Non so, io non so esattamente cosa significa la chiesa del vomito, Apocalisse 3,14, però non credo che stia parlando di qualcosa di molto esilarante, ispirante, desiderabile. Insomma, qui dice il lino fino sono le opere giuste dei santi, quindi non c'entra niente con la salvezza. La salvezza è un altro...
La salvezza è già assicurata.
Stiamo parlando in cielo qui, in cielo ci sono 10 vergini.
Sì.
5 fedeli e 5 infedeli, 5 pure caste, non perfette, peccatori come Pietro, come Paolo, peccatori, ma che fanno quel che possono. Quindi sì, la risposta è sì.
È per opere.
È per opere, per opere, ma attenzione, non barbabietole e cavolofiori e broccoli, come Caino che metteva broccoli e cavolofiori a Dio, no, lui voleva un agnello. Cioè opere, per diventare sposa di Cristo devi avere opere, virgola?
Opere giuste dei santi.
In Cristo.
E come opere in Cristo?
È nel Vangelo.
Ah, obbedire al Vangelo.
Seguire il Vangelo di cuore.
Mm-hmm.
Quindi non è solo, oh io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, io. Ha fatto di più Maria seduta sul pavimento a ascoltare che non Marta che è lì con 10 braccia a cucinare.
Opera in Cristo vuol dire obbedire al Vangelo, vero?
Obbedire al Vangelo.
Perché anche gli atei a volte fanno opere buone, però non sono opere del Vangelo.
Guarda, tutte le opere che fa un buddista, un indù, un musulmano, musulmani fanno molte più opere che cristiani in media, perché loro si salvano con le opere, una religione così. Anche certe religioni cristiane credono e fanno un sacco di opere, va bene, però... Tutte le opere, ascolta bene quello che dico, che fa un musulmano, un buddista, e ne fanno tante, va bene? Ecco, quelle opere lì non valgono per diventare la sposa di Cristo. Quello lì è il tuo dovere, logico, che devi aiutare i poveri, lo fanno anche gli indù. È logico che devi amare tutti, lo fanno anche i buddisti. Va bene. E allora con quali opere diventi la sposa di Cristo? Adesso io chiedo, adesso faccio il controinterrogatorio.
Ma lo hai già detto prima, quindi è facile rispondere. Ubbidire al Vangelo, alle scritture, ecco, che Gesù ci ha dato.
Ecco, il Vangelo dice anche, una donna va da Gesù e dice, guarisci mia figlia, e dice, non posso dare il mio pane ai cani. E poi la guarirà perché supera la prova di fede. Sì. Ma all'inizio dice, no, quella se ne poteva anche andare, dice questo, è un falso profeta. Se ne poteva anche andare, va bene? Quello c'ha 5 talenti, gliene dà 10, quello ce ne dà 10, gli dà l'11esimo, quello ce n'è solo uno e glielo toglie. Questo avrebbe fatto scontento Marx, Lenin, Stalin, tutti quanti. Capito?
Sì,
apparente ingiustizia. Mm-hmm. Tu vai da Lenin e Marx a dirgli, sai cosa, questo ce n'ha 10 e questo ce n'è uno. Giusto che glielo togliamo perché lui non rende molto. Glielo diamo a quello che c'ha 10 e Lenin dovrebbe dire no, scusa, quello è un proletario, ce n'è solo uno, anzi quello che ce n'ha da 10 gliene deve dare 4 o 5, capito? Invece Gesù dice no, io invece dico che questo qua che ce n'ha uno lo deve dare a quello che ce n'ha 10. Carlo Marx dice
è stato fedele.
Sì, però secondo il comunismo nessun lavoratore può essere licenziato, capito? Invece Dio ti licenzia. Dice, tu perché non c'hai vestiti alla moda qui? Era senza parola. Legatelo mano ai piedi, cacciatelo fuori, vi sarà pianto e stridore di denti. Ci siamo, i talenti. Toglietegli il talento e datelo a quello che ce n'è 10. Dice, e sai cosa gli hanno risposto quando ha detto così? Ma maestro, signore, ce n'ha già 10. Dateglielo perché chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto. Cioè il regno di Dio non funziona. Quindi la sposa di Cristo non è quella là che spende i soldi per comprare le panche in chiesa. Guarda che belle opere. Ma anche cose diverse, anche aiutare gli orfani, anche da mandare soldi a destra e a sinistra, in Africa, tutto. Ma se tu non ubbidisci i comandamenti, non c'è il comandamento manda soldi in Africa, quello lì è sottinteso che deve aiutare destra e sinistra, quello che poi la monetina si dà, ma i comandamenti sono vai a predicare il Vangelo, dai la salvezza a chi sta morendo, quelli che stanno andando all'inferno parlagli di Gesù, ama Dio, ama tuo fratello, il tuo prossimo, ama i genitori, tratta tua moglie come una principessa, non commettere adulteri, questo è obbedire al Vangelo.
Sì, sì, sì.
Ci siamo. Sì. Queste opere, fai queste opere e secondo me, l'opera del Vangelo, sarai la sposa di Cristo. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì. Voglio aggiungere comunque che non è uno sforzo nella carne che devi fare ogni giorno per amare, dare, aiutare, perché non ci riuscirai.
Viene fuori da solo.
Viene fuori da solo quando ami Gesù. Cioè, se tu dai il cuore a Gesù, è tutto lì. Dare il cuore a Gesù, avere un contatto con Gesù ogni giorno, una relazione con Gesù. Poi, Lui opera attraverso di te, senza che tu devi fare grandi sforzi.
Guarda, io sono 50 anni che faccio il piccolo missionario, buono a nulla, però missionario. E veramente, se io non provassi gioia ad evangelizzare, se non provassi gioia ad amare Dio, se il suo gioco non fosse facile, se il suo carico non fosse leggero, se amare i fratelli non fosse una cosa che io provo gioia ad amare i fratelli, io non avrei potuto farcela. Sarei stato un'altra mummia in qualche religione di mummie dove ubbidiscono alla religione perché è scritto e devo guadagnarmi il cielo. Guarda, onestamente, io capisco perché molti missionari di molte chiese non vanno avanti molto, perché sono chiese legalistiche, credono nelle opere, e predicano la grazia ma non la praticano e dopo un po' mollano. Va bene, ma seguire Gesù sì è un comandamento, infatti io dico obbedire ai comandamenti, ma in realtà è Gesù che lo fa attraverso di te. In realtà obbedire ai comandamenti è una gioia.
Sì, sì, sì.
Per essere sinceri, onesti e precisi, seguire Gesù non è una croce pesante, perché lui ci aiuta. Gesù era crocifisso con i chiodi dentro e diceva: Padre, perché mi ha abbandonato? Perché? L'ho abbandonato pochi secondi, ma tutto il tempo Dio era lì. Lo Spirito Santo era lì. Le sue mani avranno avuto i chiodi, ma sentivo lo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo l'ho abbandonato per pochi secondi, perché doveva morire come uno qualsiasi, ho detto: perché mi ha abbandonato? Cosa vuol dire? Sta dicendo: fino adesso non mi hai abbandonato. È così. Oppure io ho provato nella mia vita situazioni dure, montagne di difficoltà. Come faccio a superarle? Mi sono messo in ginocchio e il Signore mi ha aiutato a superarle. Gloria a Dio.
Amen.
E allora non è così difficile fare le opere, come dicevi tu, Angela. Essere la sposa di Cristo per alcuni egoisti, falsi, imbroglioni, è impossibile. Ma per chi è piccolino, per chi ci mette il cuore,
Amen.
E non l'egoismo,
sì.
Per chi fa quello, il poco che può, come Maria seduta per terra ad ascoltare, con Marta che si lamentava. E poi quando si è alzata sicuramente avrà cucinato qualche bacon and egg, qualche patate bollite, qualcosa avrà fatto anche lei, una spaghettina, non so, alla bolognese, che ne so che ha cucinato lì, cucina ebrea. Ci siamo?
Sì.
Sposa
sì.
di Cristo, fratelli, è la cosa più facile per diventare, se solamente Angela,
non lo so.
Amiamo il
sì.
Signore, virgola,
sì, e il cuore.
Nostro fratello.
Amen.
Virgola. E andiamo a dirlo a tutti quanti.
Amen, sì.
Andiamo per le strade a dire: ehi, sono venuto per dirti che Gesù ti ama. Uno dice: non mi frega niente, d'accordo, vado un altro, che capra questo qua. Vado un altro, sai, Gesù ti ama. Ah, che bella notizia, grazie. Mm-hmm. Va bene?
Amen.
Oh,
Gesù,
insomma, concludo con questo. Mi dà ancora 10 secondi.
E come no?
Grazie. Concludo. Fai quello che puoi, non ti preoccupare di quello che non puoi. Fallo con amore e sarà più facile. Fallo con umiltà e sarà ancora più facile. Però se vai a mantenere i comandamenti, mi hanno detto l'autore di guardia, che se non faccio tot ore e non do tot soldi, non posso far parte della torre di guardia. Ma digli alla torre di guardia, sono a Brooklyn, o erano a Brooklyn, lì c'è il mare lì vicino, che vanno a farsi una nuotata. Va bene, l'organizzazione a me, guarda, sono fumo negli occhi. C'è solo un'organizzazione che mi piace, la disorganizzazione del predicare il Vangelo in questo regno del diavolo. Non puoi farlo in modo organizzato. Ogni organizzazione che ho lavorato, ce n'era qualcuna un po' buona, poche, e molte conciate male, va bene? E però, guarda, l'organizzazione che ti serve qui per servire il Signore non deve essere più organizzata di una stalla di Betlemme, va bene? Immagina che profumino che veniva da quelle mucche, che ogni tanto facciamo patapum pum. E Giuseppe dice: Maria, tieni duro. Sì, Giuseppe, il Signore è qui. Pum, di nuovo. Giuseppe con Maria, tieni duro. Vedrai che il Signore provvederà una stalla migliore. Alleluia.
Ai, 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 amen.
Allora,
alleluia.
Angela, vai avanti che ti vengo dietro.
No, ci fermiamo qui adesso.
Ah, sì?
Sì, certo. Grazie, Signore.
Se proprio insisti, ci fermiamo.
Sì, ci fermiamo per oggi solo.
Se non insisti, ci fermiamo lo stesso.
Ah, grazie, allora sì. Dio vi benedica, fratelli, un abbraccio.
Dio vi benedica, fratelli, un abbraccio. Amen.